Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.
One Podcast. Lato D. Lato D. Lato D.
Perché è veramente una passione per i suoni, per mi piace appunto immaginarmi quando sento dei suoni comuni in vari pezzi, di come potrebbero stare insieme miscelati.
Lato D. Ho avuto spesso a che fare con quelli che io chiamo insospettabili, amici e personaggi molto famosi che per motivi professionali o istituzionali non hanno mai raccontato pubblicamente la loro passione per la musica dance, per la discoteca e per il mondo della notte. Ciao, sono Albertino e questo è Lato D, il podcast che racconta il lato dance dei personaggi famosi, gli insospettabili, come non li avete mai sentiti.
Lato D.
In questa puntata, Ubaldo Pantani.
Con Albertino.
Ubaldo Pantani, nato a Cecina il 31 marzo 1971, è un imitatore, comico e attore italiano. Ed è un insospettabile appassionato di musica house e frequentatore di discoteche. Non più adesso, però.
Non più, perché gli ovvi motivi di contingenza internazionale, di impegni.
Non di età?
No, ma di età no, alla fine non mi sono mai vergognato a ballare e lo rivendico, però negli ultimi anni sono sempre state molto meno le occasioni, perché appunto per cercare di un'anima gemella, come si faceva un tempo, non ci sono più le condizioni.
Dei compagni che stanno con te anche quando vai in discoteca, intendi, o proprio una donna?
No, il senso di comitiva che andavamo in discoteca,
il gruppo
che poi il ballo poteva essere anche la serata un motivo per poi anche conoscere qualcuno, a quella parte lì è stata accantonata. Rimane il divertimento che la musica dance insomma porta ad un livello massimo nelle feste che abbiamo continuato a fare nel corso degli anni. E poi come frequentatore, io amo la capannina in Versilia, perché lì vedi le persone col maglione messo così e un po' che ballano naturalmente un ritmo
un po' old school,
diciamo. Molto old school, con i nipoti uniti da alcune canzoni che hanno attraversato appunto più generazioni e anche ancora.
Sì, quella è una cosa molto bella, unisce,
mi piace moltissimo.
Molto. Però tu hai usato un'espressione, cioè tu hai usato il verbo ballare, no?
Sì.
Che è interessante, perché io invece volevo più parlare dell'aspetto conoscenza della musica,
sì.
Club culture, DJing,
sì.
Però tu ballavi.
Ballavo nel senso, cioè il gin tonic ha aiutato molto, perché ecco, a freddo penso di aver mai cantato in vita mia, però comunque se sei lì, no, cioè, poi ci sono
ti muovi insomma.
È impossibile. Cioè io penso che alcune persone debbano avere una resistenza, perché naturalmente la musica house, la dance, e poi ma naturalmente la base ritmica corrisponde al battito cardiaco,
certo.
E quelle sono poi le diciamo la radice è quella tribale, che non ti puoi non muovere, almeno non abbia sangue nelle vene. Come fai a non muovere?
Non muoversi, sì. Io per esempio sono uno che se non sta in console non so dove stare,
sì.
E non so come muovermi, perché non so ballare.
Sì, sì, ma neanche
io. Però mi muovo.
Ti muovi un po', parli, insomma, cioè l'effetto colonna gin tonic comunque aiuta, perché una mano ti viene impegnata,
certo.
Ti appoggi. Però comunque, anche se non mi scatenavo in pista, comunque un po' ballavi, ripeto. Poi,
quindi tu ti sei laureato all'Università di Pisa in Scienze Politiche,
sì.
No? E nel frattempo frequentavi, quello era il periodo in cui frequentavi le discoteche.
Frequentavo le discoteche. Allora l'amore per la musica dance nasce con Riccardo Cioni, scomparso DJ toscano,
storico, sì.
Storico con appunto la cassettina.
Ma la cassettina erano, cioè queste cassettine giravano tramite amicizie nei locali.
Allora,
lui non era un radiofonico anche?
Era anche un radiofonico. Allora la storia del Cioni me l'ha rinverdito un mio amico che è mio autore, coautore, anche dello spettacolo che sto scrivendo, e parte appunto della mia esperienza di vita, di essere cresciuto in un villaggio operaio. Lì c'era una zona, c'era ZAC, zona ascolto Cioni, dove i più grandi andavano, era una collinetta sopra il paese dove si prendeva Radio 4 e lui lì faceva la trasmissione radiofonica, loro la registravano e erano le copie pirata delle cassettine che faceva lui. Lui al Kurzal a Montecatini, mi sembra fosse di Montecatini, faceva la serata, registrava la serata e quella era la 1 del Cioni, 80-81. E io che ero più piccolo di quella generazione, frequentavo il fratello più piccolo di questi ragazzi, di uno di questi ragazzi grandi, e abbiamo avuto lì l'accesso con In America Go Ahead,
era una sua produzione, me la ricordo, sì.
Poi più avanti, io sono degli anni 70 del secolo scorso, appunto mi sono beccato a Cecina, che foneticamente esprima tutta la toscanità. Cecina, a Cecina ti parte la bocca, ti partono i ponti da denti. A Cecina, c'era un negozio
vicino Bolgheri, un posto
vicino Bolgheri,
meraviglioso, certo.
Le zone. Io sono di difficile collocazione perché ho avuto a che fare con tutti i paesi intorno, tra
la California,
Pisa,
anche mi
California,
ricordo.
Il mio paese è Ponte Ginori, che è sul confine tra le due province, ecco, in quella zona lì, comunque dell'Alta Maremma. Poi andando a scuola a Cecina, appunto, c'era un negozio, Tebe, mi ricordo ancora il nome, che vendeva le prime magliette con lo smile. E arrivò prorompente Laus, che prima l'ho conosciuta nei locali storici di Castiglioncello, Rosignano, Vada, Barcaccina, Ciucheba, posti mitologici dove si spendeva il 30.000 lire per entrare il sabato sera, una cifra spaventosa. E lì ho conosciuto Laus, quella che mi ha fatto impazzire. E i dischi fondamentali, cioè Lee Lewis, French Kiss, come fai a non apprezzare quella roba là?
Sì, io mi sono segnato un po' di titoli che tu ci hai segnalato. L&R, Work It to the Bone, che è una bomba, cioè, però sono titoli molto ricercati, non sono riuscire a mettere questa roba qua, perché poi si finisce sempre, con tutto il rispetto, a mettere Rhythm of the Night di Corona, perché la gente, la massa, conosce solo quella roba.
Quello è un grande pezzo,
quello è un capolavoro.
Per me le canzoni, è una delle canzoni che mi ha segnato prima dell'avvento poi di quelle dei classiconi, cioè Usura, Open Your Mind, Can You Feel
Capricorn.
Capricorn è la canzone. Cioè, Capricorn e poi ci sono le canzoni, no? Cioè, funziona così, penso anche per voi. Sì. Io mi sono andato a sentire l'intervista sua di questo tedesco olandese, non mi ricordo se.
Sai che non mi ricordo le origini.
Credo fosse lui, parla di Utrecht, un olandese, che lui era un bassista, che si mette lì con degli strumenti, diciamo, antichi, veramente romantici, ha fatto questo capolavoro e poi racconta come l'abbia sentita la prima volta in discoteca. C'era ad Utrecht, mi sembra di essere Aldo Rock a me un po', no? Vuole fare Ubaldo Dance invece che Aldo Rock.
No, ma poi scusa, ti faccio un'altra domanda, poi non ti interrompo.
No, figurati.
Ma questo tuo lato, no? Sì. Perché non l'hai mai tirato fuori? Non ne hai mai parlato? Non l'hai mai raccontato?
Non ho mai parlato. Io sono stato 20 anni al trucco, vita mia. Cercando proprio quello. Nel senso, io tendo all'eclettismo nella sua, degenerazione. Il fatto che abbia molti interessi, la musica e tanti altri.
Anche lo sport.
E anche lo sport ti porta a essere dispersivo. E quindi in un momento della mia vita, del mio percorso artista, ho detto mi voglio concentrare su questo.
Anche perché, voglio dire, hai raggiunto anche un certo successo,
sì.
E per raggiungere il tuo livello bisogna impegnarsi molto, non credo che ci sia il tempo per fare due o tre cose contemporaneamente.
E poi ho cercato sempre di non cadere nell'errore di voler scrivere un libro o fare altre cose, perché ho sempre detto ma quanti libri devo leggere prima di leggere un libro di uno come me nella vita. Quindi c'è avuto una sorta di pudore verso altre espressioni artistiche. Mi sono soltanto concesso il lusso, venendo dal teatro, detta così,
sì, poi ci arriviamo,
di fare degli eventi, spettacoli teatrali che appagassero la mia curiosità, e il resto ho fatto all in sulla comicità e sulle imitazioni, quindi non sono riuscito a tirar fuori questa passione.
E quindi ti è rimasta un po', come dire, È un po' sospesa quella voglia, sì, non solo di ascoltare, di ballare, ma magari di provare un giorno a mixare.
Sì. Nicola Savino,
sì,
caro, amico comune, gli ho detto un sacco di volte, ho detto ma vieni che ti faccio vedere, il mio sogno sarebbe appunto mixare.
Beh, un giorno,
sì,
un
sì,
giorno ci prendiamo, sì, quella mezza giornata, perché ci vuole, te la devi, sì, togliere questa soddisfazione.
Sì. Assolutamente sì, perché è veramente una passione per i suoni, per infatti
ci vuole dell'esercizio.
Mi piace appunto immaginarmi quando sento dei suoni comuni in vari pezzi, come potrebbero stare insieme miscelati. Infatti riascoltando questi classici mi è venuto in mente Going Back to My Roots,
no? Di Lemon Dozier,
sì,
l'originale.
Groove Armada, quando l'ha rifatto, ci ha messo quella, non so se si chiama standard, quell'urletto
non so come si chiama,
quella roba lì è stata in realtà fatta un sacco di volte, riportata.
Sono dei sample,
questi sample qui, questo urletto qua fantastico, penso ci sia anche in altre, per Rozalla penso l'abbia riutilizzato.
Ma tu con chi parli di questi argomenti, per esempio?
Ma quando trovo tipo Albertino a Milano in un'insalateria e attacco
roba,
il pippone, beh, qualcuno,
ma per me non è un pippone,
nel senso,
è un gran piacere, però a volte è bello avere anche qualcuno con cui condividere, no?
C'è una ragazza, un'attrice bravissima che si chiama Pilar Fogliati, che è un'attrice di, fa molte fiction ed ha, c'è anche un, lei un insospettabile lato
anche
comico,
lei?
Fortissimo, okay, che gli piace moltissimo l'house, quindi siamo trovati in una situazione a parlando di televisione, oh, ti ho visto quando fai, e poi non so com'è nato che siamo, com'è che il discorso è andato sulla dance, e lei è impazzita perché ci siamo riconosciuti, ha detto ma come ci piace, no anche tu, e allora è stato bellissimo.
Senti, ma tu come eri come ragazzo quando in quel periodo là, nel periodo in cui andavi nei locali?
Eccentrico ma timido.
Cosa vuol dire eccentrico?
Io penso di che, usando,
cioè un
simpatico cazzone, nel senso, naturalmente ero quello, un animatore,
il simpatico del gruppo, sì.
Sì, però non troppo spavaldo, nel senso, venivo fuori dalla distanza, un misto fra Calboni e Filini, cioè un organizzatore spaventoso di, okay, qualsiasi cosa. Io sono un animale sociale, mi metti in un gruppo di 3 persone, faccio un'associazione, dopo un secondo compro le magliette, si fa la sede e sono così.
Che bello.
Assolutamente, quindi l'organizzatore,
okay,
e poi giocandoci un po' sopra sul fatto, lato Calboni, che comunque è un grandissimo senso estetico, e per divertimento se c'era da fare una pazziera la si faceva, pur non avendo soldi.
Goliardia. Quindi serata a Ponsacco
è un altro, diciamo, luogo della mia vita, perché a Ponsacco io per la mia lunga militanza all'università ha fatto sì che ci mettessi 13 anni giusto per far sedimentare bene.
Mamma mia, che vergogna.
No, vabbè, nel frattempo avevo iniziato a lavorare, devo dire, questo. E a un certo punto, per il rischio spaventoso di non superare un esame di diritto privato, vado a fare il servizio civile per evitare il militare. Mi mandano a Ponsacco.
Hanno proprio azzeccato il posto giusto.
Arrivo a Ponsacco e sulle poste di Ponsacco c'è la scritta: fuori Pacciani, dentro Pantani. E io mi sono sentito subito, diciamo, un po' aggredito, e pensavo addirittura che fosse legato a una storia di doping di Pantani, il povero Marco Pantani.
Okay.
Invece non ci cascava nulla, era un bidello del paese accusato
caso
un'ingiusta
di
infamia. Comunque questo è stato il mio arrivo a Ponsacco. In comune, un assessore era uno dei 3 padroni dell'Insomnia, disco Acropoli d'Italia, e quindi andavamo lì. Io avevo conosciuto, quando facevo nel frattempo, poi dopo il servizio civile, inizio a lavorare, mi trasferiscono al WWF a Roma, che è un'esperienza di vita incredibile. Nella mia militanza a Roma, il giovedì sera vado al Goa, dove c'è Claudio.
Ma pensa che
roba,
che coincidenza celestiniana, proprio
incredibile. Quindi molti Black Russians, che emo è quella musica fantastica, e quindi dall'Insonnia, Goa sono i
ma quando frequentavi questi locali, tu poi entravi in contatto con i protagonisti, tipo i DJ eccetera, o rimanevi uno spettatore in un
rimanevo angolo? Uno spettatore. Io avevo conosciuto appunto Claudio al Goa, quindi quando andavo all'Insonnia ero semplice spettatore, e quindi mi guardavo trasognato questo mondo
Però lì incredibile. Stai citando due locali dove la musica era un po' più alternativa, eh?
Sì.
Quindi tu eri un po' più attratto da quei suoni.
Mentre l'house, quella di primo, di first level,
early house.
Sì, quella c'era in discoteche tipo la Barcaccina, il Ciucheba, okay, sul litorale. Poi naturalmente l'Insomnia era molto alternativa, ha fatto un passaggio successivo
con la Progressive, no?
Progressive, e poi naturalmente Claudio faceva un altro genere ancora. Comunque
sì, di ancora cose, più di ricerca.
Ancora più di ricerca, però comunque erano
serate. Ma tu li compravi i dischi?
Vengo appunto dalla cassetta, dischi, alcuni dischi, alcuni vinili ce li ho ancora, e poi CD. Ma poi io mi ricordo che c'era una a Volterra, c'era una radio, e che facevamo questo trucco qua, facevamo le dediche. Una volta mi dissero: ma è così, però non lo dire. Dissi: volevo, che ne so, ascoltare Everybody's Free da me a me per registrarla. Capito? Però non lo dire, perché comunque era proprio,
mi ricordo che quello era il periodo che si registrava dalla radio. Io l'ho vissuta quella cosa, perché poi dopo, negli anni, credo di aver fatto, a questo punto mi sembra di capire un po' un'evoluzione di quello che aveva fatto Riccardo Cioni in locale. Io l'ho fatto un po' in tutta Italia, senza neanche,
io non ti cito perché ti ho davanti, insomma, mi imbarazza. Insomma, tu sei ovviamente, se siamo qua non è un caso, sei un mito per tutto questo movimento qua. Io me lo sono beccato in pieno, l'ho vissuto e con grande
contribuito. Sì.
Poi con la raccolta, quella che uscì con XL,
con Repubblica.
Con Repubblica, e quella
Dance
lì,
Revolution.
Dance Revolution, io tutti ce li ho ascoltati, potrei dire i colori,
sì,
arancione, di ogni singolo CD, che poi ha riportato fuori dei pezzi che appunto abbiamo, Walk It To The Bone non c'era, però ce ne sono altri che
abbiamo fatto una bellissima ricerca.
Bellissima.
Ma qui attualmente, cioè negli ultimi anni, a parte i problemi di pandemia eccetera, ogni tanto ti è capitato di tornare in discoteca?
L'ultima volta che sono andato è stato in Capannina. E l'ultima volta proprio, poi non ci sono state più occasioni. Con un mio amico, che il Vespa, che lui abitava a Firenze, che è comunque un grande frequentatore di discoteche, lui, il sogno per i nostri 50 anni è di andare a fare un viaggio, andare a sentire magari all'estero, così per approfittare facendo.
Ma senti, adesso ti faccio una domanda, che non è una domanda. In Capannina, la Capannina è un locale dove io ho lavorato anche diverse volte, però è un locale dove potresti trovare la Poelka, tipo.
A me farebbe piacere se ci fossi, perché ora non sbaglia più, è concentratissimo. Io, come sai, conosco 5 lingue, spesso le confondo. Grazie di piacermi di fare domanda, quindi per me sono felice, grazie di essere qui, è con piacere ed onore, si sta da Dio, e quindi grazie del permesso, dell'emozione che si può dare e credere in quello che si fa insieme.
Come li costruisci i personaggi? Parliamo un po' di te, sì, di te adesso, perché
allora i personaggi,
ma te, ci sarebbe anche da raccontare che tu sei partito dal teatro serio con Giorgio Albertazzi, sì, no? E appassionato di dance, discoteche.
Guarda, è stato un melting pot di emozioni, nel senso che io ho cercato in questo periodo di è un progetto che è
però,
3 anni che ce l'ho,
Ubaldo,
camerato.
Laureato in scienze politiche a Pisa, frequentatore di discoteche, fai teatro con Albertazzi, che ci azzecca tutto questo? Cioè,
ci azzecca perché tutto nasce dal posto dove sono cresciuto, un villaggio operaio della Solvè, Ponte Ginori, che è un Truman Show.
Ah, dove c'è la spiaggia famosa.
Esatto, quello è il capolinea, però nasce tutto dal mio paese. Il Salgerma si estrae a Ponte Ginori attraverso le tubature, va a Rosignano, diventa bicarbonato, gli scarti della lavorazione danno vita alla prima imitazione della natura e sono le spiagge bianche. In questo paesino, che era un Truman Show, tutte le case uguali, tutto il dopo lavoro tutto uguale, naturalmente la fantasia galoppava. C'era un teatro lì, un giorno si infortuna un attore, faccio il mio debutto.
Anni?
Avevo minorenne intorno a 16 anni così.
Ah, okay.
Poi quindi cresco facendo le imitazioni da quelli del paese così, ma per me era una seconda, terza passione, c'era il calcio e la musica.
Ah, il calcio prima?
Sì, sì, calcio, calciatore dilettante, quindi il mio sogno era rimanere nel guscio mamma lavoro fidanzata. Poi viene Albertazzi a Volterra, che è Albertazzi, non sapevo manco chi fosse, era quell'attore col maglione
sì,
quello alto
sì,
che fa gli sceneggiati. Per me,
okay.
Io ti potevo dire Conca e Sgarbossa del Foggia e nelle figurine, ti potevo dire appunto Lee Lewis, French Kiss, però non è che sapessi tantissimo.
Comunque avevi diverse opzioni, eh?
Sì, sì.
Non è che, cioè, sai che secondo me il vero problema dei ragazzi oggi è che non hanno bene puntato un obiettivo.
Sì.
Cazzo, tu ne avevi tre.
Ne avevo tre. Poi Albertazzi, faccio i corsi, tutto, mi becco tutto Dante e quindi tutta la formazione teatrale classica, così viene fuori un mio lato brillante comico. Lui mi dice: continua a fare, a studiare, così. E mi dice questa frase memorabile, no, alla fine del quinto anno mi sembra, in cui veniva, dice: no, tu lo puoi fare questo lavoro. Che detta così sembra, di tanto uno più uno meno, beh, ci può stare anche te. Però in realtà nel corso degli anni era una grandissima benedizione, perché era spietato, ma nel senso più nobile del termine. Inizio a fare questo lavoro, ancora però c'ho i freni del fatto che comunque io voglio fare il calciatore, mamma lavoro fidanzata in questo guscio, poi mi rompo due volte la tibia in un anno.
Ma eri buono?
Ero buono. Un calciatore dilettante, perché comunque è gracile, non c'avevo le doti fisiche per poter fare professionista. E quindi la seconda cosa che mi piace fare dopo il calcio, comincio a fare l'attore. Ma già lo facevo. Cioè, io avevo già fatto un'esperienza televisiva con Buon Compagno, ho fatto programmi nazionali, però nella mia testa io tornavo al mio paese.
Ma con Buon Compagno hai fatto
Macao.
Macao. E cosa facevi a Macao?
Macao facevo un'archeologa americana. Che poi ho scoperto
una cosa
che era
comica.
Una cosa comica, però fui preso portando dei personaggi surreali che non facevano ridere mai, però nella follia di Buon Compagni c'era Buon Compagni, che era appunto l'autore del programma, e il direttore era Freccero, quindi ah, follia allo stato puro.
L'avanguardia.
Sì. Pantani, fantastico Pantani. E porto questi personaggi surreali, mi prendono e io inizio questa, però ancora non avevo ben idea di cosa volessi fare nella vita. L'ho scoperto poi anni dopo, ma già lavoravo. Avevo fatto programmi, mi avevano richiamato loro, cioè una cosa incredibile. E poi a un certo punto leggo un'intervista a Pino Insegno parlando di Max Tortora, che io ho visto crescere a convention e diventare di successo, ma io non ci avevo ancora la testa, che disse questa frase: anche Max Tortora, per fare quello che vuole fare, dimostrare quello che è dovuto passare dalle forche caudine delle imitazioni. E lì mi si è aperto, ma io lo so fare, quando ero giovane le facevo. Allora a Mai Dire Gol ho cominciato a farle, e per 20 anni.
Ma ti sei proposto a Mai Dire Gol?
No, okay. Mi chiamarono loro, ma in maniera molto.
Ma tu cosa facevi già?
Io ho fatto un programma con la Cortellesi, Nessun Dorma, okay. Da comico. E poi i Jalapi mi presero in maniera. Cioè,
beh, quello è un trampolino di lancio, mica da ridere.
Prima di una partita degli europei alle 7. Conosciamo, ci facciamo una chiacchierata. Poi mi dissero: senti, ma noi facciamo Rai Dire Europei, vuoi rimanere con noi? Ma certo. E scoprì poi dopo in corso che era un provino. Mi dissero: chi sai fare? Io avevo soltanto la voce di Buffon, no?
Quindi pensò che parlava così, insomma, ed era comunque felice di provare con la Jalapas, insomma.
E poi mi dissero: ma tu Materazzi lo sai fare? No. Allora guarda, ti diamo, guardati qui su internet, okay. Materazzi, magari se te lo impari ce lo facciamo. Quindi quando si spiega la formazione, cos'è questo lavoro? Questo lavoro è prontezza, perché non è che io c'avevo la prova. Allora mi preparai Materazzi, mi inventai Materazzi.
E com'è Materazzi?
Ma non l'ho più fatto. Non mai dobbiamo fare la Materazzi, che comunque corcava tutti.
Perugino, no?
Perugino, così un po' me. Non l'ho veramente più fatta. E loro mi testavano sull'improvvisazione, ma io, essendo venuto da Buon Compagni, che era, mi prese proprio per questo, sull'improvvisazione, la capacità di essere pronto, così è stata, diciamo, la mia forza. Sì, mi sono trovato a mio agio. e poi ho riportato a quelli che è il calcio, dove ovviamente c'avevi il pezzo scritto, però poteva capitare qualsiasi.
Tu scrivi o scrivi? Sì, sì, scrivi anche tu.
Scrivo
insieme.
E poi mi sono avvalso di collaborazioni sempre per 10 anni con Walter Fontana, che è scrittore, autore fantastico, ora con Andrea Camerini, poi ho lavorato con tantissime persone, però sono noiosissimo da scrivere insieme a me, perché scrivo io, sono titolista, quindi... Quindi devi trovare una persona paziente che debba sopportare il fatto che, se viene in mente a me, se io dico, mi potrei mettere in testa un polpo e dire, beh, non va bene così. No? Se lo dico io, sì. Se tu mi vieni autore e mi dici, perché non ti metti un polpo in testa? Dico, no, io queste cazzate.
Perché sei così? È un fatto caratteriale?
È un fatto caratteriale perché a me piace scrivere. Il centro mio, ho sempre pensato, possa essere stata la scrittura. L'ideazione, quindi per la timidezza mi ha fatto godere poco nell'esibizione, l'ho scoperto dopo anni. 85 euro a botta di psicoterapia, e ho trovato uno fantastico, bravissimo, che mi ha detto, ma cazzo, tira fuori.
Senti, ma Allegri rimbalzato davanti all'ingresso dell'insonnia di Pomsacco, cosa direbbe?
Ragazzi, se si tratta di... Allora, se si deve prendere in mano le liste, se stiamo le liste di prendere in mano, quelle devono essere prese in mano, no, perché se deve prendere la lista di quella, è quella che ti indico io e te la metti dietro, allora non va bene. No, ragazzi, se ti dico Paolo, ci devi guardare, c'è Paolo. Se non c'è Paolo, se mi dici, se te la nascondi la vista, va più bene, ragazzi. Cerchiamo di venirci incontro.
E questo è un bel mix di due mondi, no? Non trovi?
Beh, i personaggi nello spettacolo che parte proprio da questo. Cioè, io sono quello che sono, che era la seconda opzione di titolo, invece si chiama Born in the Solvay, perché cos'è crescere in un villaggio operaio. Io ho preso tutto dalle esperienze nel paese, ho fatto degli innesti, voci di personaggi, caratteri di personaggi montati su altri, perché poi le psicologie dei personaggi sono le stesse. C'è lo sbruffone, così, certo, la psicologia,
lo stereotipo, no? Ma nello spettacolo dal vivo non riesci a truccarti, a travestire?
No, ho fatto una scelta, che i personaggi, quelli di imitazione, li faccio in voce, perché mi diverte molto farlo con soltanto l'espressione e con l'atteggiamento, e vedo che facendolo è più divertente anche per il pubblico. Quando te attraverso
a parte che non ci sarebbe neanche il tempo.
Non ci sarebbe il tempo, e poi quell'effetto lì si ha in televisione quando hai determinate luci, un trucco. Rifarlo dal vivo è tutto in minore e diventa un'altra cosa. Allora è più divertente cambiare, certo. in poco tempo.
E c'è la musica nello spettacolo?
C'è la musica.
Un po' di house, un qualcosa. No, perché non puoi a questo punto, che ti sei anche, come dire, rivelato,
sì,
non puoi non inserire musica dance.
Sì, sì, ma io l'ho già fatto spettacolo. Già in realtà, perché in uno spettacolo, tutti spettacoli d'avanguardia comica, perché io facevo il mainstream, sono nato col mainstream, ma poi mi sono tolto tutti gli sfizi dell'avanguardia comica. I miei idoli, ovviamente Albertazzi lo è stato per il teatro, e poi ero fan, amico degli Schiantos e di Roberto Fricantoni, okay. Quindi
erano rock and roll,
eccetera, rock. Però era una roba, lui come artista mi affascinava, e quindi mi piaceva molto l'avanguardia comica, facevo degli spettacoli surreali. Uno di questi fece un personaggio che era un giocatore di della Play, che era muto, che stava con il joystick così verso il pubblico, e sotto c'era Plastic Dreams di J.D.
Queste sono delle citazioni meravigliose che secondo me tu
devo sfruttare.
Sì, anche perché per me
è insospettabile davvero,
e poi è cultura quella, sì, perché sì. Poi stai parlando di pezzi cult, diciamo, proprio
quello è un pezzo fantastico, quello qua.
Senti, Ubaldo, ma tu questa terza tua opzione, no? Prima o poi dovresti cominciare,
sì,
a...
Sì,
approvarsi.
In realtà abbiamo fatto la musica house sempre appunto nel mio paese, da cui ho sempre...
Ci torni?
Spesso, sì, sì, c'ho ancora i miei genitori, ci torno e fu ispirazione anche quella, a proposito della musica house, il gancio è che appunto si facevano le feste. Allora, in un podere, che sotto c'erano tutti gli animali, certo, si faceva una festa, si è fatta per anni, si chiama Pig House. quindi il house, il maiale, eccetera eccetera, proprio i maiali veri,
c'è cinghiale,
c'è le cinghiale, tutte le robe toscane. E c'era quindi il pig house, e c'era il, secondo me era un paese che è uno zoo, perché tutti hanno un soprannome di animali, tutto vero, verro, il verro, triglia. Io sono de razza, perché sono il morino, perché mio babbo si chiama il morino, e quindi sono il morino, è il moro, morino, eccetera eccetera. Però c'è triglia, il gallo, la lepre, tutti, il tasso, il topo, lupetto, in un paese di 500 persone. Ecco, facevamo questa festa pig house, quindi musica house, e il vocalist era il piccione che in una cassettina disse alle 3 di mattina questa famosa frase: siamo rimasti in pochi, ma pochi pochi buoni, pig house. ma pochi pochi buoni,
è rimasto nella storia.
Una volta abbiamo fatto uno scherzo, non io in console, io e il mio autore appunto, Simone, organizzammo una festa, dicendo che noi abbiamo contattato due DJ, Alberto Foglia e Ricky Rubino. Tutti, ma chi sono? E veramente si cominciò a dire in paese: c'è questa festa, arrivano questi idee, si fece manifesti. E una disse: beh, sì, ma io li ascoltavo a Radio 4. Quindi pensa alla suggestione.
Certo.
E naturalmente poi facemmo tutto un trabagaglio e arrivammo noi vestiti da lui, Alberto Foglia, e mixava, e io con tutto il
trucco. Vocalist.
Io facevo del vocalist, quindi, che era la parodia, insomma, dei vocalist di quegli anni.
Però il prossimo step è sicuramente provare a usare.
Sì,
la
quello.
Allora ci facciamo una promessa, no? Sì. Che ci prendiamo un giorno, più giorni,
sì.
E noi ti aiutiamo a partire.
A favore di camera facciamo questa promessa. Eccolo qua,
Ubaldo Pantani, Albertino e anche Shorty, che è qua, che
ci saremo,
che tra l'altro tecnicamente è più bravo di tutti noi. Facciamo questo, come lo vogliamo chiamare?
Quindi sul nome, perché UBJ, insomma, cioè quella roba lì bisogna vedere.
Prima
un po'.
Dobbiamo fare un po' di prova.
Sì, prima di pensare al marketing.
Quando sei pronto facciamo una festa.
E poi mi ricordo un ultimo, l'Imperiale.
Dov'era l'Imperiale?
L'Imperiale a Tirrenia,
sì?
Era il regno di Franchino.
Ok, il vocalist.
Con la voce così. Che non mi sono
quella
sentito
voce
il pezzo.
Gira ancora nei social.
Gira ancora sui social, ed è incredibile. Quello, il motivetto che ti piace tanto.
sì, era.
Questa musica. Era un po' right, un po' biastica.
Invitiamo anche Giletti alla festa.
Beh, naturalmente festa chiama figa, quindi no, scherziamo, in questo momento dobbiamo concentrarci. Vuoi scattare una foto? Fallo pure. Questo è il mio profilo migliore, l'altro è ancora più peccaminoso. Beh, lui lo metto e mi faccio volare la fantasia, perché dico anche: cosa avrebbe fatto? Avrebbe potuto fare Giletti se non avesse fatto quel lavoro lì. Secondo me il macellaio.
Perché?
Macellaio, sai, un quello un po'. Signora, questa cotoletta, preferisci la cotoletta?
O
la salsiccia?
Perché questo è un mix.
Sì.
Questo è un mashup.
Mashup.
È un mashup.
Sì.
Quando tu mixi il personaggio,
sì,
il suono della voce, con un'altra personalità.
Sì,
giusto?
Sì.
È divertente.
E spesso è stato così nel caso dei miei personaggi. E quindi ci lavoriamo assolutamente.
Grazie, Ubaldo.
Tum.
Allora, scusa, devo fare una piccola correzione su Wikipedia. Ubaldo Pantani, nato a Cecina il 31 marzo 1971, è un imitatore, comico, attore italiano, fanatico della musica house e ex frequentatore delle discoteche Insonnia di Ponsacco. Va bene?
Sì.
Sogna di fare il DJ?
Sì, okay. La accendiamo.
Grazie, Ubaldo.
Lato D. Lato D con Albertino è una produzione originale One Podcast. Scritto con Ale Lippi. Montaggio e sound design Shorty.
DJ Shorty.
Coordinamento Eleonora Ginger Russo.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento?
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.